Bene, come vi dicevo, torniamo in diretta oggi per alcuni approfondimenti sulla situazione che c'è giù in Palestina e quello che sta succedendo in Libano, ma anche per parlare di che cosa si muove nel nostro paese, soprattutto per raccontare e parlare dei tanti anche divieti, difficoltà, insomma, che si hanno soprattutto dentro l'università a parlare di Palestina. Non da oggi, però, insomma, questa riapertura di anno, che era iniziata con una lettera, appello, un documento di diversi docenti, se non erro è uscita, ne avevamo dato lettura anche qui in radio, è uscita fine agosto, i primi di settembre, faceva riferimento in realtà a uno degli ultimi episodi estremamente gravi che era accaduto giù a Gaza, cioè al fatto che fosse riuscita fuori, diciamo, la poliomielite, un primo caso, ancora una volta, insomma, sembrava semplicemente un problema medico, no? Vaccini o non vaccini, e qui siamo ormai senza inquadrare il contesto, capito, di come dire, distruzione non solo dell'intero sistema sanitario, dell'intero sistema scolastico, che ha subito e sta subendo la striscia di Gaza, oggi purtroppo dobbiamo dire anche il Libano, perché più o meno le distruzioni che stanno avvenendo in queste ore sono simili, non c'è molta differenza, e ovviamente a questo si aggiunge anche tutta la situazione in Cisgiordania. Però noi volevamo partire per fare un punto, ci siamo lasciati con le accampate universitarie, con le grosse mobilitazioni che sono partite non solo nel nostro paese ma anche negli Stati Uniti, insomma, in questo periodo ci sono stati in diversi campus, anche università europee. Ricordando, noi possiamo parlare della Sapienza, possiamo parlare di Bologna, possiamo parlare di Napoli, di Torino, di Milano, insomma di parecchie situazioni anche più piccole, oltre le scuole, insomma, che si sono mobilitati, di studenti che si sono mobilitati per chiedere non solo la fine, il cessate il fuoco, ma la fine dell'occupazione, quindi avendo una visione più ampia per chiedere appunto la libertà per la Palestina, la fine di un'occupazione che ormai ha superato veramente qualsiasi limite di tempo, mettiamola così. Bene, quindi non so, ti darei subito la parola per, insomma, raccontarci un po' di questa lettera, no? E se tu lo sai, oppure la commentiamo insieme, a fronte poi di quello che commenteremo, dei tanti, insomma, difficoltà, no, o addirittura divieti come gli ultimi di questi giorni, ci sono stati alla richiesta di docenti, studenti, di rompere gli accordi con le istituzioni, come dire, con le università israeliane, rompere gli accordi di ricerca, rompere gli accordi anche commerciali e quant'altro, però qui ci posizioniamo sull'università.
Sì, grazie, buonasera a tutte e tutti. Sì, effettivamente le mobilitazioni all'interno delle università stanno riprendendo dopo quella che possiamo considerare una quasi pausa estiva, perché in realtà non ci si è mai, ci si è mai fermati, e quindi si è continuato a capire come organizzarsi anche in maniera più strutturata, tant'è che il 17 settembre, durante un'assemblea generale che si è tenuta sia online sia a Firenze, si è creato ufficialmente e finalmente questa rete di università e ricerca per la Palestina. Ecco, quindi con, diciamo, anche una folta partecipazione, insomma eravamo almeno 270 rappresentanti di Ateneo e un'ottima partecipazione di docenti, oltre a ricercatori, ricercatrici, dottorande, eccetera. È una rete che poi opera in strettissima collaborazione, laddove è possibile insomma necessario, con i vari coordinamenti degli studenti che, insomma, in tutte le università italiane insomma si stanno dando. E diciamo che una delle prime azioni che abbiamo fatto in questo, che non è neanche ancora, non era rientro, però è stato senz'altro reagire alla, alle dichiarazioni di Borrell, che ci erano sembrate veramente sì, ormai non abbiamo più vocabolario, bisogna, io almeno non ne ho più, per manifestare il mio sdegno, ma anche la, la preoccupazione per l'abisso umano. Ecco, per reagire a questa dichiarazione di Borrell che chiedeva un cessate il fuoco di 3 giorni per vaccinare ben 640.000 bambine e bambini di Gaza e contro la poliomielite, che come dicevi prima si è manifestata nuovamente nella striscia di Gaza dopo
25 anni,
sì. Cioè una malattia di cui appunto abbiamo un vaghissimo ricordo ormai, ma che appunto, e poi voglio dire, insomma, la poliomielite adesso però insomma si sa che le condizioni igieniche nella striscia sono oltre la misura del, dell'immaginabile, ecco, quindi sono molto gravi e pertanto altre malattie possono insorgere. E pertanto ecco, noi abbiamo reagito intanto perché ci sembrava veramente inverosimile che in una situazione di chiusura continuata e di assedio continuato come quello che sta avvenendo da ormai quasi 11 mesi a questa parte si potesse improvvisamente vaccinare 640.000 bambini in 3 giorni, perché questo voleva dire avere una dei mezzi per farlo, del personale sanitario che come sappiamo è stato è stato targettato, come si dice, è stato
colpito,
ucciso, ecco, ma proprio volevo dire che è stato proprio un target specifico, sì. Insomma, gli ospedali sono stati distrutti tutti, poi i palestinesi sono riusciti a mettere in piedi alcuni dipartimenti, incluso dello Shifa Hospital, perché riescono a fare miracoli in questi casi, e però sappiamo che il personale sanitario è stato particolarmente colpito, quindi ci chiedevamo come è possibile che tu possa fare, come ti viene in mente di fare una richiesta di 3 giorni, è veramente scandalosa, cioè vuol dire proprio prendere in giro la popolazione tutta mondiale, perché non si può fare. Quindi abbiamo scritto questa prima lettera e devo dire che insomma non è stato neanche semplicissimo farla pubblicare, perché ecco, insomma, il manifesto, altre economie, insomma, e poi altri siti l'hanno pubblicata, però insomma altri quotidiani ovviamente no, ci hanno assolutamente ignorato. E insomma questa lettera qui, che è stata diciamo ecco scritta anche molto velocemente, ha raccolto immediatamente quasi 100 firme di comunque, mo, non è che vuol, però, docenti, quasi tutti medici, insomma, e personale sanitario, quindi ben informato rispetto a come si porta avanti una campagna di vaccinazione. Ma ci ricordiamo noi la campagna per la vaccinazione del Covid, che disastro è stata in tutto il mondo, adesso a Gaza fanno i miracoli e in 3 giorni l'UNICEF riesce a vaccinare. Ecco, quindi veramente una presa in giro esagerata, tant'è che insomma poi ne hanno chiesti di più, il fuoco non è cessato. Comunque questa campagna di vaccinazione è stata comunque portata avanti perché sono riusciti a far entrare moltissimi operatori ed operatrici sanitarie che insomma hanno potuto farlo. Ecco, e dopo questa lettera qua ci siamo messi anche un po' a fare altro, nel senso che poi lì non si finisce più, perché l'informazione in Italia è talmente distorta, è talmente di parte, è talmente propagandistica e sostiene talmente tanto la propaganda sionista che come anche anni fa, insomma, ma sempre l'abbiamo fatto, e bisogna ecco fare attenzione a qualsiasi cosa. E tant'è che il 2, mi sembra, settembre avevamo scritto un'altra lettera, questa volta indirizzata al direttore di Repubblica specificamente, perché parlava di attacchi terroristici contro villaggi israeliani per dire che si difendevano dai coloni, nel senso erano stati i coloni ad attaccare, e invece la narrativa distorceva completamente. Ma questo è vero dappertutto, non lo so, anche girando a Roma sui mezzi, si vedono, no, nelle notizie che appaiono sui mezzi pubblici. Anche l'altro giorno appariva questa cosa rispetto al sud del Libano, per cui Israele colpisce terroristi nel sud del Libano. Ora, al di là di tutto, quello, lo ripeto ancora una volta, è un partito politico che è un partito di governo di un paese con cui si hanno relazioni diplomatiche,
adesso, no?
Eccetera, anche adesso. Per cui diciamo che in tutta questa distorsione veramente della realtà, ma intenzionale distorsione della realtà, perché non è causale, e se causale questi giornalisti dovrebbero andarsene a casa, perché non è deontologicamente accettabile una cosa simile. Quindi insomma, abbiamo scritto un altro paio di lettere che sono cadute nel
dimenticatoio, come
sì,
si dice,
assolutamente,
no?
non c'è stato dato nessun segno di vita. E del resto, io insomma, non è che si può diciamo imporre no, se un giornale non ti vuole pubblicare non ti pubblica. Abbiamo notato che hanno cambiato leggermente la narrativa, però dopo che gli ebrei di sinistra avevano fatto notare insomma un particolare, per cui avevano leggermente cambiato la narrativa rispetto ai coloni, ecco. Ma niente di eclatante e niente che la gente possa effettivamente notare, a mio avviso, ecco. Quindi da parte nostra c'è sicuramente la diciamo fermissima volontà e moltissima attività rispetto a portare avanti informazione, quindi dentro l'università, farla uscire fuori dall'università, fare dei corsi specifici, sostenere l'Accademia Palestinese, cercare di ottenere borse di studio per studenti palestinesi. Un'altra questione fondamentale, ad esempio, è la questione dei visti, quindi anche se molte università si sono mobilitate e hanno provveduto insomma a istruire qualche borsa di studio specifica per gli studenti palestinesi, ma c'è la questione dei visti, e quindi molta gente da Gaza che ha ottenuto la borsa di studio, quindi che può venire, che ha tutte le carte, che ha gli inviti, non riesce ad uscire per una questione dei visti. Interrogati i nostri rappresentanti diplomatici a Gerusalemme, perché è Gerusalemme che se ne occupa con il consolato, non è certamente Tel Aviv, ci viene risposto che è una questione politica. Ecco, io ritengo, ecco, questa questione qua particolarmente grave, quella dei visti, perché noi ci scontriamo veramente, cioè è una questione politica, ci hanno detto politica. Che cosa vuol dire politica? No, non è una questione di sicurezza, queste persone no, non attentano a niente, ma una questione politica vuol dire cosa? Quindi ecco, diciamo che ci troviamo di fronte a questi muri qui, e insomma l'impegno, ripeto, è parecchio per capire come insomma sciogliere questi nodi senza fare robe eclatanti. Altra cosa è stata quella di Siena, infatti parlavo di questo.
Perché poi Siena è stata un'università che invece diciamo il suo, mi viene in mente, no, l'esperienza del primo Erasmus giù a Gaza, di uno studente, un medico di Siena giù, no, da cui è nato anche un film di cui abbiamo parlato parecchie volte, che ha girato parecchio in Italia, che ha vinto anche premio Erasmus in Gaza, no? Sì. Ben prima, sì, insomma, di quello che sta succedendo nell'ultimo anno. E comunque era un'università che, come dicevi te, ha messo a disposizione borse di studio, opportunità, sostegno, scambio con le università palestinesi. Sì. Invece, insomma, ci siamo trovati in questi giorni che un dibattito che doveva esserci il 7 ottobre, se non erro, è stato vietato.
Sì,
un dibattito in cui c'era poi Ilan Papp, Francesca Albanesi, più volte presenti dentro quell'università con altri incontri. Sì. Non una cosa, insomma, non è che dice.
Poi non è stato neanche il primo, sai, perché c'è stato anche un altro incontro con Omar Barghouti che è stato censurato. Praticamente, ma a livelli in cui pare che il link della locandina sia stato addirittura cambiato.
Sì, avevo letto
cose
qualcosa
molto gravi,
anche
lì. Sì, e questo dibattito si sarebbe dovuto tenere in presenza, si è poi spostato online, comunque anche online è stato boicottato. E c'è questa questione del 7 ottobre, nel senso che questa data del 7 ottobre va a capire che cosa deve diventare, perché non si può fare nulla il 7 ottobre, perché questa è stata la motivazione del Senato accademico dell'Università di Siena, quindi del rettore dell'Università di Siena, che insomma poi ha scritto questa lettera dicendo che il 7 ottobre
non voleva essere strumentalizzato.
Non doveva essere una data in cui si doveva celebrare o ricordare nulla, perché era una data che poteva facilmente prestarsi a delle strumentalizzazioni. Io sorrido un po', ma per disperazione, perché è chiaro che lì dietro si nasconde altro e che questi sono tentativi di imbavagliamento di chi vuole manifestare il sostegno ad una popolazione che è ridotta allo stremo, e anche la fortissima preoccupazione politica, sociale, economica e quant'altro dell'abisso in cui stiamo precipitando, perché
come se qualcuno dice, vabbè, il 6 agosto non va ricordato perché è una data divisiva, perché qualcuno ha buttato una bomba nucleare su Hiroshima e Nagasaki, quindi non bisogna parlare.
È come
di
il 25 aprile, insomma, voglio dire, non è che
è come
per
il 27
noi,
gennaio,
no?
Allora,
il 27 gennaio è anche un'altra data di cui si sono appropriati. E pertanto bisogna mantenere molto alta l'attenzione su questo. Ilan Papp e Francesca Albanese hanno risposto, e possiamo anche leggere un po', così traducendo un pochino a braccio, se volete.
Sì, poi magari leggiamo anche, prima leggiamo loro, poi leggiamo anche il comunicato invece degli studenti che l'avevano organizzata per...
Sì. Loro dicono, si rivolgono al rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, e al Senato accademico, e dicono: le scriviamo come Ilan Pappe, un storico israeliano che ha dedicato la maggior parte della sua vita accademica alla questione israele-palestina, e Francesca Albanese, che è la rapporteur speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati fin dal 67. E dicono: eravamo onorati di essere stati invitati dalla sua stimata università per una conferenza che considerava la questione, la situazione in Israele e in Palestina sull'anniversario significativo del 7 ottobre. Ci felicitiamo con i vostri studenti per la loro iniziativa nell'organizzare questo evento importante. Quest'anno passato è stato profondamente complesso, ma gli studenti in tutto il mondo hanno mostrato un impegno incredibile e un enorme coraggio nel portare, nello stimolare la coscienza sulla situazione in Israele e in Palestina, e hanno preso la responsabilità, si sono assunti la responsabilità di portare discussioni che sono vitali sul tavolo in piazza, e spesso di fronte ad avversità e a grandi costi personali. E tuttavia, dice, pertanto siamo sorpresi e delusi di apprendere che la decisione dell'università di cancellare o di posticipare la conferenza, specialmente tenuto conto degli sforzi considerevoli degli studenti nel prepararla. E capiamo le preoccupazioni rispetto alla data, ma siamo con gli studenti nel loro desiderio di mantenere la data stabilita, perché il 7 ottobre simbolizza un tragico anniversario sia per gli israeliani che per i palestinesi, ed eventi come questo devono stimolare il dialogo necessario intorno ad un trauma e ad un dolore che è condiviso, sfidando false dicotomie e banalizzazioni partigiane che prevengono discussioni che abbiano un senso. E dobbiamo enfatizzare il bisogno di educare noi stessi, di andare al di là delle distorsioni della propaganda politica e delle narrative deumanizzanti, riconoscere la lotta tratta condivisa dei palestinesi e degli israeliani è cruciale. Entrambi i popoli sono colpiti dalle realtà create dalle scelte politiche. Contestualizzare il 7 ottobre come una tragedia entro un contesto più largo può essere soltanto fatto attraverso un dialogo aperto compassionevole che evita le polarizzazioni. La nostra partecipazione alla conferenza mira a chiarire sia le prospettive legali che quelle storiche, e crediamo che questo incontro sarebbe un momento essenziale per una riflessione collettiva, sottolineando l'importanza della comprensione e dell'umanità condivisa di entrambi i popoli come un percorso per un futuro differente. E quindi le chiediamo urgentemente di considerare la sua decisione, perché negare a questi studenti l'opportunità di impegnarsi in queste questioni critiche mina la libertà di espressione e rischia di erodere i principi basilari della libertà accademica che le università devono avere. Le università devono restare spazi aperti per il dialogo con rispetto su discussioni complesse, e quando non riescono a avere il loro ruolo, il tessuto della libertà accademica è minacciato. La situazione attuale in Israele e Palestina non porta pace o sicurezza a nessuno, e non possiamo più tollerare il silenzio o il fervore che non è controllato. Dobbiamo restare in dialogo, riconoscere tutte le vittime è un profondo senso di responsabilità verso l'umanità, e restiamo aperti ad altre discussioni e speriamo di sentire che l'università ha riconsiderato la sua decisione, in modo che possiamo incontrarci tutti il 7 ottobre come pianificato in origine.
E questa ovviamente era la lettera di Ilan Papp e Francesca Albanesi in risposta al divieto del rettore dell'Università di Siena di poter in quella giornata discutere, parlare, affrontare insomma quello che sta accadendo, che ormai è sotto gli occhi di tutti, anche se insomma, veramente è il primo genocidio in diretta della storia, in cui benché l'attacco, tu parlavi delle distruzioni delle strutture sanitarie, io aggiungerei l'uccisione intenzionale dei giornalisti, perché parliamo di più di 165 giornalisti, e quando dico giornalisti dico persone che non solo si esponevano, rappresentano, ma anche ben segnalati, un po' come i sanitari che vanno in giro con la croce. Loro andavano in giro con press e gli elmetti, è chiaro come è chiara l'intenzione prima di buttare Al Jazeera fuori dalla striscia di Gaza, quindi impedire a qualsiasi giornalista straniero di entrare nella striscia, ma notizia dell'altro ieri anche della chiusura della redazione in Cisgiordania, a Ramallah, quindi cioè, il tentativo proprio di non far passare nessun tipo di comunicazione, o comunque di arginarla, perché oggi è veramente difficile arginare le immagini che stanno che rappresentano e ci danno il peso di una realtà sul terreno, no? Al di là delle tante parole che invece vengono raccontate dai nostri mezzi di informazione. E dico questo perché insomma siamo ormai, io ci tengo a ricordarlo, a quello che è il 355esimo giorno di genocidio commesso da Israele, grazie al sostegno in primis degli Stati Uniti per l'invio di armi, ma poi, come più volte denunciato da quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, e non solo i paesi dell'Unione Europea, perché abbiamo visto quante connessioni hanno anche i paesi del Golfo, che non hanno per niente ridotto i loro scambi commerciali, anche la Turchia, Erdogan, che nonostante alzi la voce, no, e protesti, però in realtà sotto sotto alcuni scambi anche, insomma, come dire, commerciali, economici e a volte anche di vendita dei materiali bellico militare lo mantiene, a fronte di quelli che ormai sono più di 42.000 morti, 42.000 accertati, perché poi si parla di 10.000 dispersi, si parla quasi di 100.000 feriti, anche qui sono tutti numeri, come dire, ipotetici, no? Mi ricordo che qualche tempo fa era uscito una considerazione, un report, non mi ricordo di quale rappresentante delle Nazioni Unite, che facendo un calcolo diceva in realtà rispetto a questi numeri dobbiamo moltiplicare per 10, perché eppure di più, perché poi ci sono i malati che non si possono curare, che muoiono, i bambini che muoiono, chi muore di fame, chi muore comunque di malattie, di condizioni di vita, che non sono le morti contate sotto i bombardamenti, per capirci, o da, insomma, da effetti, appunto, bombe, uccisioni, spari e quant'altro. Questo per quanto riguarda la striscia. Se poi passiamo in Cisgiordania, vediamo che lì la violenza, l'arroganza dei coloni sta aumentando, come ricordavi te all'inizio, insomma, anche le normali immagini che hanno girato in questi giorni dell'invasione di una scuola a Gerico, nella Valle del Giordano, in cui si vedono questi coloni con mazze da baseball, armi, entrare e spaccare tutto, prendere, vengono ribaltate, cioè, perché questo è quello che hanno fatto alcuni giornali italiani, cioè, veramente fa rabbrividire, non ho altre parole. Ma tutto questo si aggiunge, perché parlavamo dell'Università di Siena, quindi di un movimento di studenti che sta riprendendo e che apre un inizio anno con un divieto di fatto. Vedremo che cosa succederà, perché anche nei prossimi giorni ci saranno anche altri appuntamenti universitari anche qui nella città di Roma, quindi vediamo un po' poi come si muoveranno le singole università, che cosa avverrà rispetto alle mobilitazioni. Noi saremo pronti a darne voce, ma forse la cosa più grave è che questo faticosamente a quasi un anno, perché ricordo la prima grande manifestazione nazionale per chiedere l'immediata fine dell'occupazione e cessare il fuoco fu il 28 ottobre qui a Roma, quindi è quasi un anno, la manifestazione del 5 ottobre è stata vietata, cioè è arrivato formalmente, lo leggiamo oggi sui giornali, insomma sta circolando, è arrivato il divieto della questura per le due manifestazioni, a parte questa ambiguità, cioè che vuol dire due manifestazioni, anche su questo mi viene un po' da ridere, a fronte di che? Qual è il problema di ordine pubblico? Cioè a Roma ci sono state tutto questo periodo ogni 15 giorni manifestazioni, a parte una breve pausa estiva di un mese e mezzo, l'ultima è stata il 21 e non mi sembra che ci sia mai stato un problema di ordine pubblico. A Milano pure in qualche modo manifestazioni sit-in ci sono stati tutti i sabati e tu, insomma, a parte poi potrei sbagliarmi, potrei avere una memoria corta, però a parte gli studenti pisani, in cui mi sembra che più che un problema di ordine pubblico è stato un problema di disordine pubblico che qualcuno,
parte della polizia,
che qualcuno ha creato un problema di, capito, di ordine pubblico oppure di violenza della forza pubblica. E l'altro, un po' di tensioni forse c'erano stati, non mi ricordo, sempre sì, forse a Milano, forse a Torino, non mi ricordo,
sì, Milano,
forse qualcosa. L'altro episodio ricordo sotto la RAI a Napoli, se non erro, che ci sono state delle brutte cariche, però anche qui il problema non è stato creato da chi manifestava pro Palestina, ma da chi si arrogava il diritto di vietare la libertà di manifestare, che quindi è un altro punto di vista. Ora, al di là che su 5 opportunità, quindi di ordine pubblico non se ne vedono, forse uno dovrebbe avere il coraggio di dire è un problema politico, è un problema di divieto, è un problema che non si può manifestare ed essere solidali con un popolo che lotta per la propria libertà. Quindi è come dire, fra poco ci diranno pure non potete manifestare manco il 25 aprile, perché ormai è una data divisiva, è tanto che lo sentiamo dire, no?
Sì.
E questo a me veramente preoccupa.
Certo.
Ora, di là che dovremmo vedere
con i vari pacchetti sicurezza che escono, no? I divieti di manifestare in tutti i modi,
certo, infatti proprio in queste ore, insomma,
proprio in queste ore si stanno discutendo con
si stanno anche
specifici.
Mobilitando sotto il Senato, ci sono delle mobilitazioni oggi, insomma, arrivate forse anche molto in ritardo perché alcune cose si potevano fare.
Ci sono gravissimi attentati alla libertà di dissenso.
Sì, che quindi non è un problema di ordine pubblico. Certo. L'ordine pubblico lo crea chi pensa di poter governare con il pugno di ferro,
sì.
O chi pensa di poter governare promuovendo, cioè, parliamo della Palestina, però potremmo parlare di tanti altri divieti che stanno lì lì per uscire, perché il tentativo di imbavagliare chi lotta, chi ha una visione del mondo differente, quindi non solo in termini di manifestazione, ma anche solo di parlarne.
Sì.
Come se la critica, quella normale critica, la dialettica che permette, tra virgolette, poi c'è chi lo fa anche in termini di rappresentanza democratica in Parlamento, chi lo fa di più in contesti pubblici che possono essere le strade, le piazze, le scuole e quant'altro, debba essere vietata e impedita. E quindi mi riferisco da un pensiero sulle tematiche internazionali, che cosa avviene fuori, fino ad arrivare a parlare di che cosa avviene nel nostro paese, quindi a condizioni di vita, di lavoro, di bisogni, di sicurezza, ma anche di legittimità in termini di scelta rispetto alla propria sessualità.
Sì.
Cioè, capito, questa paranoia di non dover parlare, non ultimo, capito, la libertà di autodeterminazione delle donne, per cui si starà in piazza questo 28, sabato 28, proprio per rivendicare con voce l'aborto libero, gratuito e per tutte, senza che ci mette bocca le associazioni pro vita, senza i finanziamenti dati all'associazione, alle stanze d'ascolto, a tutto quello che vorrebbe colpevolizzare la libertà.
Anche perché abbiamo una legge, cioè, quindi
sì, però,
che
cioè,
si
è un attimo, è un attimo, perché cioè, anche questa cosa delle leggi a me è un po' preoccupa,
sì,
no? Perché
sì.
Più normiamo e più mettiamo
certo.
Legge, e poi un attimo cambia la legge,
sì,
e fatelo ridiventare un reato. È quello che ha fatto il pacchetto sicurezza,
sì,
è quello che l'hanno fatto negli ultimi, insomma, è un percorso lungo che però sta avvenendo da tanti punti di vista, no? Cioè, anche cose di cui uno magari manco ci fa troppo caso. Pensiamo a quanti reati sono usciti. Ogni volta che c'è un'emergenza esce un reato, c'è un incidente in più, più morti sulle strade. Non è che si pensa troppe macchine vanno troppo veloci, non bisogna pensare una mobilità differente. No, si mette il reato di omicidio stradale, quindi ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Insomma, è questo, no? Il tentativo di costruire su ogni evento un reato invece di immaginare un percorso di depenalizzazione.
Sì, ma anche di dar retta alla cittadinanza, nel senso c'è della gente che ti sta dicendo delle cose, e che nel caso della Palestina c'è un movimento globale, e dico globale, con una giornata del 5 ottobre che è stata chiamata come giornata di mobilitazioni globali. Ok, quindi ci saranno manifestazioni in tantissime capitali e altre città del mondo, quindi è un non senso assoluto. Noi questo lo sappiamo bene, cioè il velo è completamente, se esisteva ancora un minimo, ma su questo è completamente caduto. E quello che è assurdo è che poi in questo momento alle Nazioni Unite c'è in corso l'Assemblea annuale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il titolo, ma questa è veramente una beffa pazzesca, non lasciare nessuno indietro, che ormai è diventato lo slogan dei Noantri, scusatemi, ecco, agiamo insieme affinché la pace avanzi, lo sviluppo sostenibile e la dignità umana, va bene, per le presenti e le future generazioni. Ecco, questa veramente è una beffa.
Che però mettiamo in galera qua se protestano e vogliono qualcosa di differente.
Esatto, esatto. E ci sono stati, insomma, comunque alcuni paesi, tra l'altro la Malesia ha esplicitamente parlato dei giornalisti, insomma, che citavi prima, ecco, però non è che ci sia stato tutto questo coro, insomma, per quanto ho letto io ne ha parlato la Malesia, riferendosi specificamente a questo e al fatto che Israele mira specificamente ad uccidere i giornalisti, anzi tanto più visibili sono, tanto più è facile per loro individuarli ed eliminarli, perché fa parte della strategia di bavaglio e quindi della strategia per cui non, le cose non devono essere fatte uscire, quindi le voci che raccontano effettivamente la verità devono essere silenziate. E questo è vero anche per l'università, che tra l'altro non è che comincia con il 7 ottobre, perché noi questa cosa la ripetiamo sempre ed è bene sempre ripeterla, nel senso che poi Israele tantissime volte ha attaccato i campus palestinesi, soprattutto Bir Zeit e Nablus, nel corso degli anni, quindi ha fatto irruzione già nel 2004, nel 2006, nel 2009, questo, e nel 2012 ancora, cioè questo a quanto ricordo io, fatto irruzione ha significato, ha arrestato gente, ha tirato gas lacrimogeni, ha picchiato gente, insomma, quindi ha sparato inizialmente con proiettili di gomma e poi invece ci sono stati insomma incidenti ben più gravi, per cui la questione, ecco, di non voglio dire limitare, ma proprio di eliminare la libertà di espressione, di dissenso e la costruzione della verità insomma da parte di Israele è evidente, ed è evidente la connivenza di tutti i suoi alleati in questo senso, quindi che è proprio a tutto tondo, cioè parte da questo, quindi da distruggere le scuole, distruggere le università, cioè fa parte tutto della stessa metodologia, no? Quindi da noi quanto da loro, da noi spalleggiata, perché ecco, chi vieta, rettori che vietano manifestazioni, tra l'altro se leggi le lettere anche con delle motivazioni ridicole, perché effettivamente che tu non voglia che la data sia strumentalizzata, perché lo dici, no? Qual è il pregiudizio di fondo?
Perché il 5 ottobre il problema è che ci sono due manifestazioni palestinesi, ecco. E c'è un problema di ordine pubblico, ecco. Il problema è che seminano i palestinesi fra di loro, ma cioè, che motivazioni sono,
no? Che motivazione, qual è il pregiudizio di fondo e da parte di chi c'è questo pregiudizio, certo. No? Quindi c'è da parte vostra sicuramente che state coprendo insomma un genocidio, e state coprendo il fatto che si stia effettivamente trasformando in una guerra molto allargata in cui non solo siamo tutti complici, perché quello che stiamo vedendo giù a sud del Libano è oltretutto prendersi la responsabilità di far riesplodere un paese come il Libano, con tutto quello che significa in termini di destabilizzazione dell'intera regione, io penso sia veramente una cosa oltremodo scellerata, ecco, quindi e
che poi basterebbe veramente poco, perché quello che mi fa indignare, cioè uno dice veramente cioè indignare non è neanche la parola giusta, perché poi mentre parli mi veniva in mente appunto Siena, abbiamo parlato, ma giusto per dare altre notizie, anche a Torino hanno sequestrato l'aula che gli studenti dentro il Politecnico avevano scelto per essere un momento dedicata anche appunto a Shirin Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera uccisa, no? Come momento di riflessione per le mobilitazioni
di cui Israele, scusami se ti interrompo solo una breve parentesi, i soldati quando sono entrati nella sede di Al Jazeera di Ramallah l'altro ieri hanno distrutto la sua immagine, quindi c'è un odio veramente profondo,
cioè questo per far capire con chi abbiamo a che fare, no? Però insomma, quello che veramente non ci fa riflettere, oltre i tentativi di bavaglio come dicevi te, è anche pure quello di capire verso dove andiamo, no? Perché il Libano è già un paese, magari oggi avremo, io pensavo di avere più tempo anche per parlarne rispetto a quello che stava succedendo, però il tempo è veramente brevissimo. Possiamo giusto ricordare insomma che anche lì l'attenzione è molto alta, però viene un po' ribaltata, cioè quali sono le intenzioni di Israele rispetto al Libano, e quello anche lì di creare un'altra fascia cuscinetto. Però ce lo vogliamo dire che la Valle della Beca, che se ne erano appena andati nel 2000, che erano anche quelle aree occupate per cui qualcuno stava proteggendo, e già un pezzo di Libano se ne erano preso e qualcuno, cioè veramente è stato aperto nel 2000, si è ritirate le truppe israeliane e si è viste le condizioni di vita dei villaggi, le carceri che usavano, le torture che hanno fatto, tutto quello che troveremo pari pari appena riapriranno Gaza, forse anche peggio situazione. E quindi, cioè, ce lo vogliono dire che il problema qual è? È riportare i propri coloni in quell'area, no?
Esatto, perché anche la questione del Litani, perché poi voglio dire
che è un fiume, diciamolo,
un fiume a sud del Libano, e poi c'è tutta la fascia sotto, perché quel confine lì è tecnicamente quella linea blu che è stata poi veramente pare tracciata con una matita blu, per questo si chiama linea blu, un po' assurdo ma è così. Quella linea blu lì, come tu dicevi, rappresenta il confine su cui forze internazionali nelle Nazioni Unite, gli stessi libanesi e israeliani, insomma, ci hanno messo dal 78 al 2000 per mettersi d'accordo. E quindi nel 2000 si sono accordati sul fatto che effettivamente Israele si era ritirato. Posto che nel 2006 Israele ha riattaccato, occupando, attenzione, perché ha occupato per un mese e mezzo il sud del Libano, e che dal 2000 a neanche ad oggi, a un po' prima, perché oggi ormai non lo consideriamo, siamo oltre, Israele ha violato per ben 1600 volte.
E questo non lo diciamo noi, ma lo dicono anche i report dell'UNIFIL. Qui ci sta pure personale italiano dentro.
E hanno ucciso anche del personale dell'UNIFIL, uno spagnolo l'anno scorso, va bene, ad esempio. Quindi il fatto che Israele la mattina si alzi, come dicono i libanesi, e bombardi il sud del Libano è una questione, e anche di quella non si sa niente. Cioè, quello è uno stato sovrano, ma non è possibile una roba del
genere. Anche che si permetta di dire alla popolazione libanese andatene fuori da Hezbollah, ma Hezbollah non è un corpo estraneo, Hezbollah è un partito libanese, è come se qualcuno si permettesse di dire ad Israele andatevene dai confine, che ne so, più vicino alla Siria, alla Siria no, perché pure quello è un pezzo occupato, alla Cisgiordania, alla linea verde, perché ed espellete il Likud, perché non ce l'abbiamo con voi, ce l'abbiamo con il Likud.
Oltretutto, sai, i cyber attacchi sono costanti di Israele rispetto al Libano. Giocano con il GPS all'aeroporto, per cui fanno jamming, e questo rappresenta un grandissimo rischio per gli aerei che atterrano a Beirut, e lo fanno soprattutto con alcune compagnie aeree, tra cui la Turkish per esempio. Sono entrati, di fatto hanno hackerato il sistema di telecomunicazione libanese nel momento in cui riescono a mandare 80.000 messaggi. 80.000 non sono tantissimi, però voglio dire, quella è una popolazione di
4
quasi
milioni
12
e mezzo.
Milioni di abitanti tutto incluso, insomma, voglio dire, è tanto comunque 80.000, e potenzialmente potrebbero fare di più. Fanno questa cosa dei cercapersone, per cui esplodono e poi esplodono i pannelli solari e poi esplodono altri oggetti elettronici, ecco, è di una e poi la violazione dello spazio aereo. Così, la violazione dello spazio aereo, e a Beirut in questi giorni ci sono stati i sonic booms, che io purtroppo li ho vissuti. E quindi
gli aerei che rompono
gli aerei che rompono il muro del suono, ecco, e io non ho mai vissuto niente di più spaventoso, va bene, perché è una cosa così un po' indescrivibile, cioè un boato assurdo che arriva all'improvviso e che insomma provoca una fortissima ansia, perché poi si rompono i vetri, scattano gli allarmi, cioè ti sembra che stia succedendo il finimondo, e può essere preludio a bombardamenti insomma con le bombe. Quindi voglio dire, è un assedio, una tortura psicologica, ecco, molto, molto forte, di cui non lo so, si sa qualcosa, ti devi andare a leggere appunto rapporti dell'UNIFIL o di altre organizzazioni, o i quotidiani dei paesi in questione, tipo i quotidiani libanesi, perché da noi non viene detto nulla.
Oppure un po' passano le notizie, quelle che arrivano, come dire, è la normalizzazione del racconto di guerra. quindi del numero è avvenuto per la Palestina, sta avvenendo per il Libano, no? Io lo dico per ricordare che tu ricordavi il 2006. Allora il 2006, un mese e mezzo, quanto è durato? Parliamo di...
Agosto.
Sì, però se non mi sbaglio parliamo di all'epoca una trentina di morti, forse qualcosa di più. Sì. Adesso in tre giorni parliamo di 600 morti. Capiamo bene, cioè, la portata.
Sì.
Più i feriti, che sono più di 4.000, cioè, capiamo bene la portata e il tempo, quindi anche l'aggravarsi della violenza. È vero, ci sono stati 20 anni di guerra in Libano, un paese massacrato dall'82 dai conflitti interni, tanto che si è arrivato, e ancora oggi il Libano, no, in qualche modo ha una divisione rispetto, a parte è un paese in default dal 2020, sta in default economico, sta in default da un punto di vista che non ha più neanche una capacità di gestione, no, per le condizioni. Però diciamo un paese che si è strutturato su alcuni equilibri strettamente precari di tipo confessionale, no? Per cui il presidente è Cristiano Maronita, ora non mi ricordo il presidente.
Sì, ci sono le quote in Parlamento, sì, fra i vari partiti che fanno capo a delle confessioni religiose.
E questo perché? Perché
questo fu un accordo, insomma, dopo la guerra, visto che la guerra fu anche la guerra civile, intendo, fu anche una guerra tra confessioni religiose di base, insomma, per molto complesso.
Ma anche su interessi, come un po', certo, in maniera totalmente differente, non vorrei fare lo stesso paragone, però insomma anche quella che abbiamo assistito un po' in Siria, in cui con interessi di paesi stranieri lì dentro sono un po' giocata. Poi magari in qualche modo il Libano era anche il paese che aveva il numero più alto di rifugiati palestinesi, in cui la presenza palestinese era ed è per molti versi molto alta. Non a caso ricordavamo la settimana scorsa, insomma, il massacro di Sabra e Shatila, con tutto quello che ha comportato l'invasione del Libano nell'82, e le motivazioni, perché l'appoggio di Israele all'area delle falangi cristiane maronite, quindi dovremmo entrare veramente a raccontare. Mi stupisce, no, questa memoria breve, sì, insomma, che scompare, questa memoria così corta che non ci fa capire e raccontare che non solo quell'area è costantemente sottoposta ciclicamente ad esplosioni, sì, ma anche sul fatto di fare un po' svuota armamenti, perché poi non possiamo dimenticarci chi dà le armi ad Israele, torniamo all'inizio, sì, quindi dov'è il reale problema di sicurezza, sì, ed ordine pubblico? Questo non possiamo dimenticarcelo, e questo vorremmo che sia chiaro, insomma, no? E a me mi stupisce che chi, tra virgolette, governa questo paese, governa, cioè gli enti, non siano in grado di capirlo. Cioè, è impossibile, no?
No, perché
cioè, è possibile noi ultimi. Cioè, quali sono i cosi per cui io mi spavento e vedo alcune cose ed altri no? Cioè, non mi dite che è un problema di ordine pubblico.
No, non è questo. Non è un problema di ordine pubblico, non è un problema religioso, non è un problema, è un problema di, anche di lobby economiche, anche di sistema capitalista che si muove così e che pertanto porta avanti, vendita delle armi è funzionale ai nostri, al nostro benessere, intendo, no, se cioè, è brutto dirlo, perché a questo modello di vita,
che i problemi di crisi il capitale l'ha sempre risolto così, facendo guerra, una volta,
esatto,
la guerra,
e quindi questa è una grande questione. E il disarmo è una grande questione,
certo,
una questione su cui c'è stato un movimento che si è assottigliato, cioè qui voglio dire in Italia è quasi scomparso, ma c'era un movimento, e bisogna riprendere questa questione del disarmo, perché solo il disarmo assicura un ordine pubblico e una pace, cioè non è questa la china che si è preso con questi traffici, sì,
traffici di armi dappertutto porta solo ad ancora più distruzione, e non solo il Libano, ma nessuno se lo può permettere, ecco.
Poi vabbè, vorremmo entrare molto, veramente tanto di più, però insomma noi
abbiamo già finito.
Magari ci ritorneremo se ci sono novità, però era un modo per insomma parlare anche a più voci di, insomma, di che cosa potrebbe essere lo scenario che si potrebbe presentare dentro le università.
Sì.
Per adesso, dai primi settembre, stiamo a due divieti, a una chiusura di un'aula, un divieto a Siena, vediamo qual è il prossimo. Siamo anche a un divieto sulla piazza.
E vediamo che succederà il 5 a questo punto.
Sì, vediamo anche come si muoveranno, insomma che cosa succederà, quale sarà la risposta dei tanti che in piazza volevano stare per chiedere la fine di questo genocidio. Bene, io ti ringrazio.
Grazie, grazie a voi.
Alla prossima. Ciao.
Ciao.